Trasmettiamo ora 100 anni per il Vangelo. Appuntamento mensile con la famiglia Paolina.
Padre, sei per noi. Noi ti chiediamo non fermarti adesso e mai. Anche dal cielo riuscirai ad indicare ai figli tuoi la strada della santità che porta ai confini del mondo la parola di verità.
Care amiche e cari amici che siete in ascolto, ben trovati. Famiglia Paolina, 100 anni per il Vangelo. Per chi di voi non avesse potuto sintonizzarsi con noi nelle puntate precedenti, diciamo subito che oggi continueremo a fare memoria del cammino verso il centenario di fondazione della famiglia Paolina e naturalmente del suo fondatore, il beato Giacomo Alberione, della sua intuizione carismatica accolta nel cuore in una notte di luce davanti a Gesù Eucaristia e portata poi a compimento anno dopo anno generando la famiglia Paolina. Si tratta di una famiglia composta da 10 istituzioni nelle quali tutte le figlie e i figli sono orientati ad un unico obiettivo, ricordiamolo, è quello di vivere e dare al mondo Gesù Maestro, via, verità e vita, nel compimento della missione affidata a ciascuno. La prima istituzione, iniziata appunto quasi 100 anni fa, nel 1914, è la Società San Paolo, con la missione di diffondere il messaggio cristiano utilizzando i mezzi che la tecnologia mette a disposizione dell'uomo di oggi per comunicare. Nelle prossime puntate, poi, oltre ad accostare sempre più da vicino l'avventura carismatica di Don Giacomo Alberione, continueremo a presentarvi di volta in volta le caratteristiche proprie delle altre istituzioni che compongono la mirabile famiglia Paolina. Oggi infatti è il turno del secondo istituto, le figlie di San Paolo. Allora, per parlarne abbiamo qui in studio oggi due ospiti. Ecco, andate a presentarvi.
Sì, sono Suor Maria Alba e compio la mia missione a Verona, nel centro multimediale o libreria, come chiamiamo normalmente. Rimango aperta assieme alla comunità alle iniziative della diocesi attraverso la partecipazione e la collaborazione al centro culturale della diocesi. Collaboriamo anche alla preparazione e all'esecuzione del festival biblico in collaborazione anche con la comunità di Vicenza, dei fratelli, e altre iniziative anche a livello sociale, perché abbiamo anche una onlus paoline che propone delle riflessioni, dei dibattiti su problemi attuali del tempo.
Ecco, allora ho fatto bene anticipare, poi parleremo meglio anche di tutto questo. E poi in studio c'è con noi...
Io sono Gian Antonio, ben trovati tutti gli ascoltatori. La volta scorsa ho dato una mano piccola alla Società San Paolo, questa sera la darò all'interfaccia femminile della Società San Paolo, che... sono le figlie di San Paolo.
Ecco, sarà il nostro, diciamo, Don Alberione, perché ci sono alcune frasi che è bene citare proprio dagli scritti del beato Giacomo Alberione e lui presterà la voce a questo. Allora, apre pista del nostro itinerario di questa puntata, questo primo brano, Benedetto è il nome del Signore.
Abbondante su di me, lodo nome tuo.
Continua il nostro appuntamento appena iniziato a Dire la Verità, dove parleremo appunto della famiglia paolina, in particolare delle figlie di San Paolo. Non ho citato poco fa l'altra ospite che avremo telefonica, è Suor Mariangela, proprio da Napoli. Ci parlerà della sua esperienza di evangelizzazione, in particolare nella rete. Una suora giovane, sentiremo proprio la sua sprizzante energia e voglia di evangelizzare, che sta portando molti frutti anche appunto attraverso un sito internet particolare. La vocazione sacerdotale di Don Alberto ebbe inizio nella notte di Capodanno del 1900, definita appunto la notte della grande luce. Questa ha cambiato totalmente il corso della sua vita. È una scoperta naturalmente che non ha fatto da solo, ma come tanti altri che poi hanno cambiato anche la storia della Chiesa, grazie anche a un direttore spirituale, quello del seminario, il canonico Francesco Chiesa, appunto, che l'ha aiutato a calarsi sempre di più in quello che era l'assillo di San Paolo, che poi divenne anche l'assillo del Beato Alberione, cioè portare gli uomini a Dio e Dio agli uomini. Come racconta e come immagina la realizzazione dei progetti che elaborava mentalmente per portare la buona novella al maggior numero di persone possibili, raggiungendole anche nei luoghi più lontani? Lo chiediamo a Suor Marialba.
Sì, allora questo lo possiamo sentire direttamente da Don Alberione stesso nel diario che ha scritto in occasione del 40° anniversario di fondazione della congregazione, quando i suoi confratelli o figli gli hanno chiesto di dire qualche cosa circa l'intuizione iniziale, come lui è andato a pian piano a svolgere questa realtà che si stava già configurando in un modo così luminoso, ecco. E allora lui ha scritto e ha detto proprio questo.
Pensava dapprima ad un'organizzazione cattolica di scrittori, tecnici, librai, rivenditori cattolici, e dare indirizzo, lavoro, spirito d'apostolato. Verso il 1910 fece un passo definitivo, vide una luce maggiore, scrittori tecnici, propagandisti, ma religiosi e religiose. Da una parte portare anime alla più alta perfezione, quella di chi pratica anche i consigli evangelici e dal merito della vita apostolica. Dall'altra, dare più unità, più stabilità, più continuità, più soprannaturalità all'apostolato. Formare un'organizzazione, ma religiosa, dove le forze sono unite, dove la dedizione è totale, dove la dottrina sarà più pura. società d'anime che amano Dio con tutta la mente, le forze e il cuore, che si offrono a lavorare per la Chiesa, contente dello stipendio divino, riceverete il centuplo, possederete la vita eterna.
Ecco, queste quindi le parole significative del beato Alberione, che già si vede quanto avviva questa voglia dentro di sé. Nonostante la sua giovane età, ma e la poca salute fra l'altro, ormai definito il teologo Alberione, a lui vennero affidati numerosi compiti. È così? E quali compiti?
Sì, sì, è così. Beato Alberione, che allora veniva definito il teologo Alberione proprio per la preparazione che aveva, era un sacerdote che aveva, oltre alla preparazione, soprattutto un entusiasmo apostolico che incideva sia sui seminaristi, che lui anche accompagnava, e sia sugli stessi confratelli sacerdoti. Infatti aveva il compito da parte del vescovo di padre spirituale del seminario, era maestro di liturgia e arte, era bibliotecario, questo era già nella vocazione che stava maturando dentro di sé, era membro della commissione catechistica diocesana. E soprattutto, diciamo, anche se ne aveva altri, era anche parte dell'Associazione della Buona Stampa. E sono proprio questi alcuni degli impegni che lui aveva per la fiducia che gli era stata data proprio anche dal vescovo stesso. Ma proprio attraverso questi impegni, nel frattempo, lui attendeva di poter realizzare quanto aveva intuito. Quindi tutto gli serviva per poter creare prima di tutto nella sua mente e nel suo cuore quello che poi avrebbe fatto. E lo dice anche lui stesso di nuovo nel diario di cui parlavamo prima.
La provvidenza operò secondo il suo metodo ordinario, con forza e suavità, preparare e far convergere le vie secondo il suo fine, illuminare e circondare degli aiuti necessari, far attendere l'ora sua nella pace, iniziare sempre dal presepe, agire così naturalmente da non poter facilmente distinguere la grazia dalla natura, ma certo impiegando entrambi.
Questo che abbiamo sentito in realtà è stato quello che lui ha vissuto, perché ha parlato più volte di attendere l'ora, di prepararsi e intanto attendere l'ora. Attendere l'ora proprio per operare poi come desiderava, con i mezzi più fecondi ed efficaci e con una visione più chiara e lungimirante. Ed è qui che poi lui ha fatto il passaggio da quel desiderio che aveva inizialmente di creare un'associazione di laici ed è passato al fatto di pensare invece e realizzare un'associazione ma di religiosi e religiose. E aveva dei motivi in tutto questo, perché voleva garantire alla missione che lui intendeva svolgere anzitutto continuità, stabilità e soprattutto spiritualità e apostolato, per essere veramente fecondi in tutto quello che lui stava pensando di realizzare.
Andiamo a sentire allora ancora un po' le sue parole su questo.
Oggi il male è organizzato, usa potenti mezzi, si vale della stampa, del cinema, della radio, della televisione. Spesso invece la parola buona non viene ascoltata e, se ascoltata, viene ricoperta da potenti voci del male.
Ecco, questo quindi quello che diceva lui, sì. E fra l'altro potrebbe essere stato scritto ieri, oggi.
È vero,
insomma.
Sì, sì.
Arrivò quindi il momento di passare poi dai progetti che aveva in testa ben chiari all'azione. Come fu l'inizio di questa esperienza particolare?
Ecco, allora è stato proprio questo che se ne è parlato anche nella puntata precedente. Nel 1913 a Don Alberione, oltre a tutte le altre mansioni che già aveva, è stata affidata la direzione del settimanale diocesano Gazzetta d'Alba, un settimanale che era già in atto, che però avrebbe dovuto prendere una svolta, e si pensava proprio che il giovane Don Alberione poteva operare bene in questo. E per lui, come si dice, è scoccata l'ora, ha suonato proprio la campana, è stato il momento in cui ha capito che quell'attesa di cui si parlava prima è giunta la risposta e quindi doveva partire. Ed è partito, in effetti, pensando subito a una tipografia, per quanto rudimentale, però è partito con una tipografia, ha formato dei giovani alla tipografia, chiamata subito scuola tipografica, da dove poi sappiamo che sono sorta anche la Società San Paolo, perché con i primi giovani ha iniziato anche un po' un cammino più spirituale di formazione, aiutato sempre, come si dice veramente anche in altre puntate, dal canonico Francesco Chiesa, perché è stato veramente il padre spirituale al quale Don Alberione si è sempre rifatto, si è sempre, con lui ha sempre confrontato ogni decisione e ogni valutazione di quello che poi faceva. E quindi è stato il momento in cui è scoccata l'ora di passare dal pensiero di un'organizzazione laicale a un'organizzazione di religiosi, in questo caso, però a distanza di poco, quindi nel 1915, Don Alberione ha subito pensato anche a un'organizzazione di religiose. E allora ha iniziato un laboratorio così chiamato femminile, con l'intento di insegnare i lavori femminili alle persone, alle giovani che avevano bisogno di questo, e soprattutto formare catechiste e catechisti, ma anche catechiste in questo caso buone, preparate veramente secondo il loro compito da svolgere, e tenere di conseguenza anche, e qui ci siamo appunto, un negozio con la buona stampa. Quindi già cominciava un pochino a rendere il suo progetto un po' più visibile.
E lì fra l'altro conobbe poi una figura molto importante, sì, di una sora che poi diventò una figura fondamentale per il vostro istituto.
Sì, sì, è una domanda molto bella questa, perché noi figli di San Paolo, parlare di maestra Tecla è veramente provare un senso di commozione, perché è stata una figura che ha segnato la presenza di tutte noi. Io grazie a Dio l'ho anche conosciuta e quindi ne parlo anche con entusiasmo, perché l'ho conosciuta poco, ma è quella che mi ha messa anche alla prima professione nella famiglia paolina, quindi la posso ricordare veramente con tanto amore e tanta gratitudine. Comunque maestra Tecla è la prima giovane che Don Alberione ha incontrato, presentata a lui dal fratello di maestra Tecla, che allora era Teresa Merlo, che era seminarista proprio al tempo in cui Don Alberione era anche padre spirituale dei seminaristi. Quindi ha incontrato questa giovane proponendole di far parte di questo laboratorio femminile e di farla anche un po' responsabile, perché lei era anche una sarta professionista, aveva fatto tutta la preparazione del caso. E questa ha accettato immediatamente di mettersi nelle mani del signor teologo, perché aveva intuito che poteva essere la persona che la aiutava a capire la volontà di Dio su di lei e quindi a collaborare poi anche a un bene maggiore. E quindi divenne la direttrice di questo laboratorio femminile.
Andiamo ad ascoltare allora una canzone dedicata proprio a lei, che si chiama Tecla, un nome nuovo.
La tua forza era la fede, l'umiltà ed il coraggio. Com'è grande l'universo, così grande era il tuo cuore. Hai creduto in ogni mezzo più moderno del progresso, perché il cuore di ogni uomo incontrasse verità. Un nome nuovo scritto in cielo, un nome nuovo per il Vangelo in tutto il mondo. Tecla, un nome nuovo scritto in cielo, un nome nuovo per il Vangelo in tutto il mondo. Hai creduto alla parola, hai portato in ogni ambiente
Famiglia Paolina, 100 anni per il Vangelo. Don Alberione vede in Tecla la donna semplice, sapiente, docile, sulla quale poter contare. Si fida di lei e la coinvolge nella realizzazione del progetto di dare inizio a un'organizzazione di religiose che si dedicassero alla diffusione del Vangelo. Tecla a sua volta si rende totalmente disponibile ad accogliere la missione che Don Alberione le consegnava. E così a conoscere proprio il primo istituto femminile della famiglia Paolina, le figlie di San Paolo. E Tecla ne fu naturalmente la prima superiora generale.
Sì, fu la prima superiora generale e il fondatore volle che la chiamassimo prima maestra Tecla, proprio è la persona che lui ci ha indicato come modello per camminare sulle vie che lui aveva in qualche modo segnato, e quindi dovevamo ascoltare lei perché lei a sua volta ascoltava il fondatore, quindi per noi era un po' la presenza del fondatore che passava attraverso la persona di maestra Tecla e quindi ci faceva camminare nel carisma come lui voleva. Parlando anche di maestra Tecla, quando penso anche nella storia vocazionale sia della figlia di San Paolo come alla mia personale, rivado spesso a una espressione che mi ha sempre colpito del fondatore in una circolare dove parlava alle figlie di San Paolo nel 1938, quando diceva: dal 1910...
Sì, io continuo. Giorno in cui nella meditazione avevo considerato queste cose, voi figlie di San Paolo siete state pensate, desiderate, preparate, nate, cresciute sino al giorno d'oggi.
Riascolto queste parole e le leggo proprio come la gestazione richiesta per la nascita dell'istituto, ma nel progetto di Dio anche quella della mia vocazione personale paolina.
Ecco, allora le figlie di San Paolo sono conosciute oggi più comunemente come paoline da tantissime persone che frequentano soprattutto i vostri negozi, le librerie, i centri multimediali, come hai detto all'inizio. Ecco, il perché del nome, cosa voleva esprimere?
È abbastanza esplicito, figlie di San Paolo, quindi paoline, perché il fondatore, Don Alberione, ha voluto rifarci totalmente a San Paolo come l'apostolo, colui che ha dato proprio la vita per l'annuncio del Vangelo e ha voluto che fosse il nostro modello, protettore e più volte l'ha detto fondatore. Dice: ecco, non sono io il vostro fondatore è San Paolo. Poi rifarci proprio a quelle espressioni molto forti di Paolo: tutto faccio per il Vangelo, non mi vergogno del Vangelo, e soprattutto ci sentiamo debitrici verso tutti proprio del Vangelo come lo è Paolo.
Torniamo un po' ancora agli inizi. Quali sono stati i primi passi del vostro operato?
Ma nel nostro operato bisogna che partiamo un po' alla nostra vocazione vera e propria, che come dicevi tu all'inizio, siamo chiamate noi figlie di San Paolo, ma tutta la famiglia paolina, ad un unico obiettivo, quello di vivere e annunciare Gesù Maestro via verità e vita. Allora la prima opera al quale siamo sempre chiamate è quella di vivere la spiritualità paolina, quella spiritualità di questo Maestro che ci precede, che ci chiama e ci precede e ci accompagna, e che si rifà poi a San Paolo: il mio vivere è Cristo, quindi il nostro vivere Gesù Maestro come San Paolo. Questo è il primo passo che ci viene chiesto. Di conseguenza poi l'annuncio di questo Maestro proprio come Paolo, con la passione di Paolo, con il calore di Paolo e con la capacità di dare la vita per il Vangelo come Paolo.
Quali altri insegnamenti vi ha trasmesso il Beato Alberione per svolgere il vostro operato? Immagino che siano stati veramente tanti, anche voi abbiate in quello che lui ha lasciato scritto una fonte di ispirazione continua poi.
Il Beato Alberione è sempre stato un uomo di azione, ma possiamo dire soprattutto un uomo di preghiera, e ai suoi figli e alle sue figlie ha sempre raccomandato molto la preghiera prima di tutto e soprattutto perché per l'efficacia della missione. Lui pregava ogni giorno più di 4 ore. Al mattino prestissimo si trovava in cappella e iniziava alle 4 a pregare e finiva quando era ora di iniziare a operare. Quindi per noi è una grande testimonianza. Ma lui ha anche raccomandato molto la preghiera a tutti noi e ci diceva:
chiedetevi, dove cammina, non merita il nome di religioso, e non lo è di fatto, chi non mette al primo posto la preghiera. Lasciare la preghiera per fare più opere è rovinoso ripiego, non giova né a noi né agli altri, perché toglie quello che si deve a Dio.
È in questo spirito proprio ognuna di noi, figlia di San Paolo, dalla parola e dall'Eucaristia e dalla comunione fraterna, come ce lo chiedono anche le Costituzioni, attingiamo luce e forza per andare e annunciare in tutti i modi e con ogni mezzo la buona novella del Vangelo. Come Paolo ci sentiamo debitrici verso tutti di coloro che attendono questa buona novella. Come lui ci lasciamo spingere dall'urgenza del guai a me se non evangelizzo e guai a me se non annuncio i valori del Vangelo attraverso tutte le vie del mondo della comunicazione e guai se ogni possibilità offerta da internet non viene raggiunta dalla buona notizia che salva. Quando penso a questo mi viene proprio in mente un grande interrogativo che accompagna la nostra missione che Don Alberione poneva con forza a noi figlie di San Paolo.
Chiedetevi, dove cammina, come cammina, verso quale meta cammina questa umanità che si rinnova sulla faccia della terra? L'umanità è un grande fiume che va a gettarsi nell'eternità, ma sarà salva.
Il fiume dell'umanità di oggi è un fiume di autostrade, di reti satellitari, ma anche di folle che scappano dalla guerra, da ogni tipo di violenza, ma anche le folle che vediamo nelle stazioni delle metro, nelle stazioni dei treni, folle, folle. L'interrogativo di Alberione è di un'attualità bruciante. Dove cammina? Come cammina? Verso quale meta cammina questa umanità?
E infatti l'evangelizzazione è importante ovunque veramente, io penso magari un po' al terzo mondo dove ci sono situazioni disperate soprattutto dal punto di vista materiale ma anche dal punto di vista spirituale, ma anche le nostre strade, quelle della nostra Europa, le nostre stazioni come si diceva, aeroporti eccetera, tutto quello dove vede tante persone unite ma che forse spesso a Dio non pensano e dove le figlie di San Paolo con tutti coloro che rappresentano la grande famiglia Paolina vogliono essere presenti, dove voi come figlie di San Paolo siete presenti oggi, siete diffuse nel mondo?
Beh, siamo presenti, grazie al Signore Gesù Maestro, siamo presenti in tutti i continenti, anche quelli dove in questo momento c'è violenza e ci sono conflitti. Siamo presenti in 52 nazioni e alcune sono proprio quelle che vivono in gravi difficoltà, come ultimamente abbiamo sentito del Pakistan, e in tante altre nazioni dove davvero queste nostre sorelle vivono con tanta passione e anche a volte con eroismo la missione affidata di essere testimoni del Vangelo nella realtà in cui si trovano.
Ecco, il Beato Alberione in San Paolo ha dato un modello al quale riferirsi per la spiritualità e la missione, ma molto forte è anche la devozione in Maria, madre e regina degli apostoli e di ogni apostolato. E quindi andiamo ad ascoltare dalla voce di Alberione proprio come lui parla di questo.
Intendiamo di invocare Maria perché ella non solo susciti apostoli, ma dia a tutti lo spirito apostolico. Intendiamo di consacrare a Maria le penne con cui si scrive, le macchine, i caratteri con cui si compongono gli articoli, i muri che formano i locali dell'apostolato, le macchine che stampano, che brossurano, tutto in sostanza quello che riguarda l'apostolato, che noi intendiamo di fare con lo spirito stesso con cui Gesù ha predicato il Vangelo, perché la macchina è un pulpito e il locale dell'apostolato è una chiesa.
Abbiamo sentito quindi, ecco, la figura di Maria, regina degli apostoli, quanto è importante per voi, e siamo qui proprio, lo dico, in un posto dedicato a Maria, stella dell'evangelizzazione, sì, quindi sì. È sempre lei poi.
Sì, è sempre lei, infatti l'Alberione ha voluto che in tutte le nostre cappelle, in tutte le chiese, nelle nostre comunità, l'immagine di Maria avesse Gesù che lo presenta, che lo mostra al mondo, non che se lo tiene, stretto abbracciato. E questo è il segno anche della famiglia paolina, è quella di dare Gesù al mondo e non di tenerselo stretto per sé.
Pensando a questa figura, facciamo un salto fuori, andiamo a sentire un ospite telefonico, Suor Maria Angela, a Napoli in questo momento, per parlare del suo operato nell'evangelizzazione. Continuiamo allora a parlare delle figlie di San Paolo e lo facciamo con una suora che non è presente qui oggi con noi. Lei è pugliese, di Lecce di origine, e si trova a Napoli per studio adesso, ma dove naturalmente sta portando avanti la sua missione di evangelizzatrice attraverso i media in particolare. È Suor Maria Angela, ben trovata e grazie per essere con noi.
Un caro saluto a tutti.
Ecco, allora grazie anche per questa tua testimonianza, anche se sei un po' in viaggio. Allora, innanzitutto vorrei chiederti, anche se velocemente, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, però la tua vocazione, perché è nata e anche in particolare in questa famiglia così lanciata nel mondo e con questi media?
Io la considero una grande grazia, perché mentre da adolescente cercavo di capire quale fosse il progetto di Dio per la mia vita, io ero fortemente inserita in parrocchia, lavoravo nella catechesi e mi appassionava l'annuncio del Vangelo, perché era l'annuncio del Dio della gioia, il Dio della libertà, il Dio della guarigione, il Dio della liberazione del cuore. Questo di Dio mi aveva affascinato proprio come esperienza personale, e a Dio spesso facevo questa domanda: come, dove, in che modo? Perché c'era qualcosa che non mi piaceva della catechesi che sperimentavo come fatta a me. Il Dio era un Dio troppo distante, era un Dio costante per noi più giovani ed era un Dio spesso del giudizio. La mia esperienza era stata diversa, volevo che il Signore mi facesse capire come annunciarlo e a chi. E ricordo benissimo una sera in cui ho rivolto al Signore questa domanda in modo esplicito e chiaro, gli ho chiesto: fammi capire ora, in questo momento. E è venuta una piccola immaginetta in cui c'era scritto: la vostra parrocchia è il mondo e i vostri confini sono i confini del mondo. Questa frase era riportata come frase del beato Giacomo Alberione, fondatore della famiglia paolina e delle figlie di San Paolo, come detta alle figlie di San Paolo. Ovvio, questa frase si colloca non come un fulmine a ciel sereno, ma all'interno di un cammino che era già in atto da alcuni anni, e per me è stata la risposta. Per cui il sentire questo appello del Signore ad una risposta in quell'oggi della mia storia, della mia vita di giovane diciottenne, diciannovenne, era un dire: oggi offri a me le tue possibilità, offri a me la tua giovinezza, offri a me il tuo entusiasmo perché questo Vangelo possa essere predicato nel mondo. Per me essere una figlia di San Paolo oggi vuol dire proprio questo: poter predicare Gesù Cristo a tutti, poter predicare quel Gesù che Paolo stesso aveva fatto risuonare per i lontani, per i vicini, per gli ebrei, per i pagani, per tutti.
Diciamo che oggi appunto i nuovi mezzi della comunicazione ti vengono incontro, perché si riesce molto a comunicare tramite internet, soprattutto da persona a persona. Tu hai iniziato questa esperienza di un blog, www.cantalavita.com, se poi è sbagliato correggi, dove hai iniziato a comunicare alle persone, naturalmente con il blog da tutto il mondo possono leggere, naturalmente coloro che riescano a capire l'italiano. Ecco, che esperienza è stata questa per te?
Guarda, è stata una meravigliosa esperienza di Dio e di annuncio, perché realmente quando io con i giovani mi presento dico che sono una suora la cui parrocchia è la rete, Perché mi sento realmente questo? Quando abbiamo iniziato l'esperienza di questo blog è stata proprio spinta dai giovani, giovani che dicevano: voi figli di San Paolo non potete stare fuori dalla rete, voi non potete annunciare a noi giovani restando fuori da questo mondo, che è il mondo in cui noi abitiamo. E allora abbiamo scelto di giocarci anche in questa avventura, iniziando questo blog, che non è di fatto un blog personale, ma vuole essere proprio un blog aperto ai giovani per possano fare esperienza di annuncio, perché possano fare esperienza di scritture digitali, scritture sia che sia la scrittura attraverso tastiera, ma la musica, l'immagine, la fotografia, il Vangelo che diventa frase e diventa immagine trasmessa e diventa proposta di catechesi.
Sor Mariangela, com'è la risposta dei giovani? Com'è stata?
Allora, io direi che ci sono una fascia di giovani che in qualche modo possiamo monitorare, nel senso che li incontriamo poi anche fisicamente e sappiamo che per loro Canta la Vita è un punto di riferimento importante. Giovani distanti, per i quali Canta la Vita diventa una sorta di pungolo. Perché? Perché noi organizziamo anche degli incontri online, facciamo delle proposte di catechesi online, ma anche di annuncio della parola online. Una delle esperienze molto significative è il rotolino nel web, che facciamo attraverso la pagina ufficiale di Canta la Vita su Facebook, che è Giovani Evangelo. Attraverso questa pagina noi proponiamo, lo abbiamo fatto negli ultimi due anni, 2012-2013, delle esperienze di evangelizzazione nel web in cui coinvolgiamo dei giovani evangelizzatori che sono dei navigatori abituali della rete e che si riscoprono e riscoprono il mondo della rete, del web, come il mondo in cui fa risuonare il Vangelo. Quindi ci sono questi giovani che noi raggiungiamo in modo diretto e che sappiamo direttamente essere degli utenti, dei ricettori, dei creatori anche di contenuti, perché di fatto il blog non è supportato solo da un lavoro di Figli di San Paolo, ma ci sono con noi anche dei giovani, sono in modo particolare 5 giovani laici che in modo costante, permanente collaborano con la loro professionalità, con la loro competenza, mettendo a disposizione dell'annuncio nella rete il loro tempo. Ma ci sono anche giovani che in qualche modo raggiungiamo in modo indiretto, perché Canta la Vita e Giovani Evangelo diventa anche spazio per proporre degli strumenti di catechesi, di evangelizzazione, che poi altri educatori usano per raggiungere i giovani. Quindi la catena è veramente molto ampia. Come utenti, in questo momento Canta la Vita ha a volte anche delle visite quotidiane di circa 1.000-2.000 utenti. E abbiamo raggiunto quote intorno ai 500.000 passaggi e per noi, per avere tra mani un piccolo strumento, quindi uno strumento confessionale, quindi d'élite, è uno strumento italiano per cui raggiunge una piccolissima parte di mondo, di fatto noi ogni anno sappiamo di poter raggiungere dai 52 ai 60 paesi nel mondo.
Sono numeri grandi.
Le figlie di San Paolo non sono presenti.
Fra l'altro, ecco, quindi presenti in questo modo naturalmente sì. Allora io ringrazio tanto Suor Mariangela per essere stata con noi, vado a ricordare ancora il sito www.cantalavita.com, poi presente anche in Facebook, YouTube e Twitter. Quindi a tutte le persone, in particolare i giovani, la possibilità di collegarsi e di crescere nella fede e nella conoscenza di Gesù. Grazie a Suor Mariangela.
Grazie a tutti voi.
Grazie. Ecco, abbiamo sentito questa bella testimonianza, veramente complimenti a Suor Mariangela, speriamo che tanti giovani appunto seguano il sito internet e poi anche tutta l'evangelizzazione che c'è in rete. Veramente di Dio ho sentito, si parla tantissimo in rete, anche su Facebook è la persona, diciamo così, più citata, quindi è veramente presente, tanti giovani possono trovare modo di evangelizzazione, di essere evangelizzati anche così. Prima di ascoltare la canzone finale, allora andiamo a ringraziare i nostri ospiti per essere stati con noi, Suor Maria Alba delle Figlie di San Paolo, e grazie a Gian Antonio per aver animato la voce appunto del Beato Alberione. Noi andiamo a concludere con questa canzone Per le vie del mondo e torniamo appunto il mese prossimo. Mm-ha-ha.
raccomando, state sempre uniti, cercate sempre il bene tra di voi, vi benedica Cristo Gesù. Viaggia con noi, soffio dello Spirito di Dio.